Newsline di Controradio, notiziario regionale.
Alle 12:46 minuti prendiamo la linea dalla redazione per l'informazione regionale, che apriamo con una notizia di cronaca: una morte sul lavoro avvenuta in Lucchesia. Un lavoratore di 69 anni è deceduto in una cartiera della provincia di Lucca, travolto da un carrello elevatore. È successo stamani a Borgo Amozzano. La vittima, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato colpito dal mezzo di lavoro in movimento, pare durante una manovra di retromarcia. Sul posto il 118 ha inviato i soccorritori, ma non c'è stato niente da fare. Accertamenti in corso da parte della Polizia di Stato. Ulteriori aggiornamenti sul nostro sito e nei nostri prossimi spazi informativi. E questa mattina ha preso vita a Firenze il corteo di oltre 1000 persone tra lavoratori e lavoratrici del settore moda, della minuteria metallica e della filiera, organizzato da CGIL e CISL e UIL per la qualificazione delle filiere e la tutela dell'occupazione nella attuale situazione di crisi. I manifestanti hanno sfilato con bandiere e striscioni per le vie del centro cittadino per arrivare in via Cavour davanti alla prefettura, dove è stata ricevuta in questi minuti una delegazione sindacale. Nell'occasione le categorie territoriali fiorentine hanno indetto una giornata di sciopero. Il settore, lo ricordiamo, occupa oltre 110.000 lavoratori e lavoratrici in Toscana. I sindacati chiedono ammortizzatori in deroga, prolungamento di quelli presenti per tutti i settori della filiera, politiche di contrasto all'illegalità e lo sfruttamento, convocazione del tavolo regionale della moda. Sentiamo le voci raccolte da Andrea Montigiani per TIF e Controradio durante la manifestazione.
C'è una parte di cassa integrazione e una parte del lavoro. Lavoriamo a turnazione praticamente. E il settore ora è che c'è anche paura che venga trasportato il lavoro all'estero, nelle zone di lavoro dove costa meno.
C'è troppi disoccupati che rischiano il posto di lavoro, troppe famiglie che sono a rischio, ed è giusto che riescano un po' a centrare un pochettino la cosa, a ricreare un pochettino il lavoro, a fare un pochettino anche per l'operaio, che ha fatto tanto anche per la filiera e per la moda. Lavoro in un calzaturiero e quasi 30 anni che ci sono, e quindi vedo che purtroppo sta calando, ed è un lavoro che ci hanno levato tantissime opportunità anche nel settore alimentare, e ora stanno cercando anche di buttare giù la filiera della moda. Cerchiamo invece di essere un po' tutti compatti su questa cosa.
Io faccio il magazziniere, era detto la logistica. Rispetto a quando sono entrato in azienda, ora, cioè di questo periodo, noi stiamo facendo le corse per cercare di mandare via tutti gli ordini, tutte le spedizioni, riuscire a stare dietro a tutto quanto. Invece ora è un momento, non dico morto, ma quasi. È importante essere qui per manifestare, perché è un settore importante per noi personalmente che ci lavoriamo, per tutta l'area fiorentina, ma in generale per tutta la Toscana. È possibile, io ho 38 anni e ho una compagna, lavoriamo in due. 30-40 anni fa saremmo state delle persone considerate, non dico ricche perché non è una parola che mi piace molto, comunque benestanti. Ora come ora invece siamo bene, ma siamo sempre a rincorrere qualsiasi cosa.
Noi lavoriamo nel comparto della pelletteria per grandi marchi e ci hanno scaricato dall'oggi al domani senza nessuna tutela. Siamo rimasti senza commesse di lavoro e adesso siamo in cassa integrazione che ci finirà a gennaio. Siamo un'azienda di 80 persone dove lavorano italiani, Bangladesh e cinesi. E siamo qui a manifestare perché vogliamo far sapere la situazione dei grandi marchi che sfruttano piccole aziende come noi, dove c'è un know-how della pelletteria incredibile.
La commissione parlamentare d'inchiesta sullo sfruttamento lavorativo arriva a Prato per le audizioni. Comincia il lavoro del Parlamento, che mette un faro sulla dignità del lavoro a Prato e sulla violenza che genera la deriva del distretto, che si nutre per buona parte di illegalità. La presidente della commissione, Chiara Gribaudo, ha specificato che inizia oggi un percorso di indagine sul fenomeno dello sfruttamento nella filiera del distretto pratese, sposando l'idea di rafforzare la macchina della giustizia in città per combattere un fenomeno così vasto. Il servizio del nostro corrispondente da Prato, Giorgio Bernardini.
Faccio mia la richiesta del procuratore di Prato, formare una sezione distaccata della direzione distrettuale antimafia presso la procura della città è una richiesta importante. Le parole della presidente della commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di lavoro nel distretto, Chiara Gribaudo, danno la dimensione di un responso contenuto già nelle premesse del lavoro del gruppo di parlamentari che ieri si è recato a Prato per indagare sullo sfruttamento lavorativo nel distretto. Una giornata di audizioni, quella di ieri, che ha visto sfilare in prefettura tutti i protagonisti istituzionali del territorio, gli animatori della lotta allo sfruttamento che colpisce il settore del pronto moda. Sindaci, forze dell'ordine, sindacati, associazioni di categoria si sono alternati riferendo su quanto succede in questa porzione di Toscana. Attraverso le deposizioni i parlamentari hanno ascoltato e recuperato gli elementi utili ad avere un quadro chiaro di una situazione che sfugge spesso di mano e sfocia, come raccontato qui in molte occasioni, nella violenza e nello scontro. La visita della commissione arriva dopo i numerosi scioperi e manifestazioni portati avanti dal sindacato Sud Cobas, invitato all'ultimo a partecipare. Tra le persone ascoltate c'era anche Emma Marrazzo, madre di Luana Dorazio, che ha perso la vita a soli 22 anni il 3 maggio del 2021 a Montemurlo mentre stava lavorando al suo orditoio. È emersa un'esigenza diffusa in tutta la filiera, spiega Gribaudo, quella del controllo perché manca il personale ispettivo del lavoro che gode di ben poche unità, tra le 26 e le 30 persone. Serve pensare, ha continuato, a progetti ad hoc per questo territorio. Inoltre, conclude la parlamentare, vanno incrociati i dati anche con quelli dei rifiuti. La presidente ha inoltre accolto, come detto, favorevolmente la proposta avanzata dalla deputata pratese di Fratelli d'Italia Chiara Laporta di istituire una sezione distaccata della DDA fiorentina in città, che in realtà era stata rilanciata dal procuratore Luca Tescaroli. E sulla necessità di maggiori controlli ha insistito anche la sindaca di Prato Ilaria Bugetti, più ispettori del lavoro sul territorio in modo da affiancargli agli ispettori ASL e alla Polizia Municipale nei controlli quotidiani che il progetto regionale Lavoro Sicuro, dice, svolge nelle ditte a conduzione cinese. Alla commissione, ha poi concluso la sindaca, ho spiegato cosa è stato fatto in questi anni. I risultati ci sono, i dormitori sono quasi spariti, ma da soli non riusciamo più. Ora tocca al Ministero dare un segnale chiaro in merito. I territori devono avere più strumenti normativi e risorse.
Se avessimo una norma speciale per Firenze come Venezia, per noi sarebbe tutto molto più semplice, lo ha dichiarato la sindaca di Firenze Sara Funaro presentando nel capoluogo toscano il piano per il turismo sostenibile. Linea in diretta per i particolari a Domenico Guarino.
Sì, al momento la legge non c'è, però si sta lavorando ad una serie di provvedimenti che possono andare in tre direzioni, cioè turismo sostenibile, vivibilità della città e gestione dei flussi. Questo è il decalogo di provvedimenti che è stato presentato oggi al Palazzo di Parte Guelfa, poco fa, dalla sindaca Funari e dall'assessore Vicini per l'appunto. Diciamo che questo si inserisce all'interno di un quadro turistico che vede tra poco l'inizio del C7 e vede dei numeri eccezionali per quello che riguarda la città di Firenze, con flussi turistici di almeno 15 milioni di presenze per il 2024. Pensate che l'anno scorso erano stati 12, quindi c'è stato un incremento davvero cospicuo, senza contare quelli che non riusciamo a contare per l'appunto, che magari arrivano con i mezzi propri. Ma veniamo al decalogo, parte dal divieto delle kickbox, che è già stato anticipato per l'area UNESCO. Al momento le motivazioni sono quelle del decoro e della sicurezza, poi una regolamentazione di quelli che sono i veicoli cosiddetti atipici, cioè i rickshaw, le golf car, ma anche gli NCC. Per ora si andranno a delimitare le aree in cui potranno circolare, però la sindaca Funaro vuole anche una limitazione del numero. E ancora il divieto di altoparlanti e di amplificatori per le guide turistiche e una uniformazione estetica dei criteri per l'esposizione del CIN, cioè il codice identificativo unico, che come sappiamo è stato previsto dalla normativa Sant'Anchè. Poi ci sono tanti altri punti, li specificheremo sia sul nostro sito sia nella newsline serale, ma il concetto è quello anche di utilizzare le nuove tecnologie e l'intelligenza artificiale per riuscire a gestire meglio i flussi e a andare verso un turismo sostenibile. Ultima notizia, ci sarà un forum per il turismo che servirà ad incontrare tutti gli stakeholder e poi verrà istituito un tavolo permanente di confronto con tutti i soggetti portatori di interesse, specificamente sul mercato turistico, che come sappiamo va a toccare tantissimi ambiti. Per ora è tutto, a te la linea.
È passato intanto al voto di Palazzo Vecchio il piano di protezione delle attività commerciali nell'ambito della prevenzione alla città Mangificio. Tra le novità, l'inclusione di 3 strade fuori dall'area UNESCO, via Gioberti, via Pisana e via Senese, e di 2 piazze centrali, Sant'Ambrogio e Beccaria. Ci dice tutto Viola Giacalone.
Via libera in consiglio comunale al piano di tutela del commercio già approvato dalla giunta a ottobre. Alle 40 strade già previste dentro e fuori dal centro UNESCO si aggiungono anche piazza Sant'Ambrogio e piazza Beccaria. Nell'atto compare una divisione in due categorie. Nella prima categoria, che conta 19 strade, saranno ammesse solo attività commerciali di pregio come librerie, gallerie d'arte, antiquariato, arredamento, design o artigianato tradizionale e artistico. Nella seconda categoria ci sarà il divieto di insediamento per nuove attività alimentari, anche se trasferite da un altro luogo del centro storico. Rientrano in questa categoria strade come via Pietrapiana, Borgo La Croce, Borgo San Lorenzo e adesso anche piazza Sant'Ambrogio e Beccaria. Siamo i primi in Italia ad approfittare della legge 2014 del 30 dicembre 2023 che permette ai sindaci di introdurre in alcune aree limitazioni in alcune attività commerciali, dice l'assessore allo sviluppo economico Jacopo Vicini con orgoglio. A livello politico la delibera è stata votata favorevolmente dalla maggioranza. Italia Viva si è astenuta. Sinistra Progetto Comune ha votato contro. Intento positivo, ma agisce in maniera parziale e in ritardo, ha spiegato Dimitri Palagi. Non voto invece per Fratelli d'Italia, Lista Schmidt, Forza Italia, Lega e Firenze Democratica. Fratelli d'Italia ha spiegato di non aver votato l'atto perché palesemente viziato. Matteo Kelly, in particolare, ha proposto una questione pregiudiziale per bloccare la delibera per via della mancanza del parere della sovrintendenza e di un preventivo accordo con la Regione.
Un'ultima notizia di cronaca: fuoco, vetture posteggiate nel piazzale di una rivendita di auto a Fucecchio in via Fiorentina, dove sono intervenuti i vigili del fuoco. Questo la notte scorsa. I pompieri hanno effettuato lo spegnimento di 4 macchine completamente avvolte dalle fiamme. Sono andate sul posto squadre da Empoli, dal distaccamento di Castelfranco e anche un autobotte. Dopo la bonifica sono stati avviati gli accertamenti per stabilire le cause del rogo. Siamo alla meteo per la giornata di domani. Sulla Toscana cielo sereno, poco nuvoloso, venti tra deboli e moderati da nord-est. Per quanto riguarda i mari, sono mossi o molto mossi al largo, poco mossi sotto costa. Le temperature saranno in ulteriore lieve calo per quanto riguarda la pianura. 12:58, ci lasciamo con la linea, passando la linea alla City Lights. Dalla redazione di Controradio a tutti voi l'augurio di un buon pomeriggio.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.